Radio Rosbrera, ciao, sono con Mauro Manetti. L'abbiamo già sentito, abbiamo già chiacchierato in passato quando parlavamo di un po' di argomenti, insomma, quelli che stanno sempre sopiti a volte nella curiosità delle persone, e bisogna essere molto accorti a non esserne preda, nel senso, bisogna conoscere con profondità gli argomenti che riguardano l'esoterismo o anche la conoscenza di noi stessi, senza essere, dico io, preda di ovviamente santoni, inventori di metafisiche che non esistono, eccetera. Però guardarsi dentro è importante, Mauro, e soprattutto mi viene da chiederti una cosa che sicuramente tu avrai affrontato: l'aldilà, l'aldiquà, la dimensione ultraterrena, e soprattutto cosa pensi della morte?
Va bene, dico sempre ovviamente un'opinione mia, in base a un'esperienza molto lunga, perché ho frequentato anche dei guru indiani, il sufismo, però la mia conclusione è quella che noi viviamo pensando che quello che i sensi ci mostrano sia l'unica cosa che esiste. Ci vediamo nello specchio e diciamo sono quello, senza pensare che attorno a noi ci sono delle enormi energie organizzate in campi, diciamo, di energie, di coscienza, che ci sostengono e ci tengono insieme. Quindi la parte di noi che vediamo è la minima parte, è un nocciolino, però purtroppo, secondo me, per un non evoluzione dell'uomo, un difetto delle culture, continuiamo a credere di essere quel nocciolino, cioè ci identifichiamo nel nocciolino. Ora, in effetti, se pensiamo, siamo ancora più indietro dei primitivi, perché almeno mettevano il mangiare per il morto. Dopo, loro sapevano intuitivamente che c'era una vita nell'aldilà. Nelle tombe egizie mettevano il cibo, mettevano addirittura alle volte le guardie per il faraone, poverini, le facevano morire lì, ma comunque, cioè, si rendevano conto che c'era. Adesso abbiamo perso anche quell'intuizione lì, perché è estremamente materialistica nell'Occidente la cultura. Però se pensiamo all'India, tutta la cultura indiana, noi sappiamo che la morte è solo un passaggio. Praticamente noi dobbiamo identificarci non solo con quello che vediamo, ma anche con quello, non è neanche quello che con quello che sentiamo, con quello che immaginiamo, ma andare oltre tutto questo. Dobbiamo avere una visione di noi un po' non legata alla nostra percezione, e cioè dobbiamo essere come un regista che organizza i sentimenti, i pensieri, anche i pensieri, che sono molto importanti, le sensazioni. Tutte queste parti sono nostri doni che abbiamo e che dobbiamo organizzare. Invece ci fissiamo sul fisico, quello che viene dall'esterno lo prendiamo tale e quale, e quindi abbiamo anche una visione della morte un po' paurosa, diciamo. Praticamente la morte c'è, però noi non siamo fisico, noi siamo energia e coscienza insieme, siamo come cellule dell'universo. L'universo è cosciente, sente, e noi siamo le sue cellule. Non possiamo morire, assolutamente impossibile morire. Certo, il corpo muore, diamine, senz'altro, però avviene in una dimensione limitatissima, determinata da quel poco che vediamo e sentiamo. Io ho cercato di staccarmi da questa visione, non nel senso di essere freddo e distaccato, nel senso di capire che c'è oltre, di aprirmi a dimensioni diverse. Allora la morte ha un altro significato. Praticamente dobbiamo ritornare un po' agli egizi, che si preparavano per la vita di là. Allora avevano il ka e il ba. Il ka era lo spirito, il ba era il corpo. Il ka rimaneva, era eterno. Gli davano ovviamente in modo un po' ingenuo da mangiare, li metteva lì i gioielli. Di questo non abbiamo bisogno, perché il nostro ka in realtà sarebbe un campo di energie, di coscienza, una cellula dell'universo, chiamatelo, che rimane, che non muore, si stacca semplicemente da questa rappresentazione che è il nostro corpo fisico. Questa è la mia opinione.
E invece la dimensione della reincarnazione, come si sviluppa? Nel senso, questa cellula che lascia, diciamo, che fa parte dell'universo, ha questa possibilità di tornare a incarnarsi e quindi riusare quel nocciolino, un altro nocciolino di vita e farsi un altro giro di pista?
Sì, dunque, in maniera, diciamo, un po' ingenua, come quando si fa vedere la capanna di Gesù, è così in effetti. In realtà, anche secondo la fisica, il tempo è una coordinata, che il tempo e spazio sono coordinate in cui organizziamo una certa visione. Quindi a
ci
livello
stanno più vite, quindi, dentro la nostra possibilità,
ecco,
della cellula.
In questa coordinata c'è la possibilità di avere più vite, anche perché logicamente se noi osserviamo in una vita sola impariamo talmente poco, in una vita si riesce a correggere un difetto o due, non di più. Poi ci sono i geni, quelle sono cose, ma normalmente se uno dice ma cosa ho vissuto questi 70, 80, 100 anni, cosa ho imparato? Pochissimo, però quel pochino è già un qualcosa, ma occorrono altre esperienze del genere per imparare qualcosa. Secondo me noi dobbiamo diventare cittadini del cosmo, essere coscienti dell'energia del cosmo, che noi, poi lo può chiamare anche Dio, è lo stesso, secondo me è più bello chiamarlo Dio. Siamo cellule di Dio e dobbiamo imparare attraverso molte, molte esperienze, secondo me sono milioni di esperienze. Se si pensa a un'astrologia cosmica, l'evoluzione della Terra e addirittura il giro che il sistema solare fa attorno al centro della galassia, mi pare che sono 500 milioni di qualcosa. Quindi la nostra vita è talmente breve, un soffio.
Cosa ti ha portato a scrivere il libro che hai scritto ed editato e che tra un po' viene anche presentato, giusto? O l'hai già presentato, il tuo libro sui numeri? Cosa ti, visto che parlavi di numeri,
sì, esatto,
di un modo di misurare l'esistenza, i tuoi numeri, quelli che racconti nel tuo libro e dici il titolo?
Sì.
E qual è il titolo del tuo libro?
I numeri parlano di te.
E come li hai fatti parlare questi numeri?
I numeri parlano nel senso che il numero, ogni cosa che si manifesta si manifesta attraverso un numero o una sequenza numerica, è quello che poi spiego un po' anche nel libro, poi la riporto a una cosa che si può fare sul nostro nome, cognome. Il numero praticamente quindi è il re dell'universo praticamente. Pitagora addirittura dice io sostituisco i numeri agli dèi, capito, per esempio. Poi se si guardano le serie numeriche, se si guarda la serie del Fibonacci per esempio, tutta la natura esprime le proprie forme, per esempio gli alberi, i fiori, seguendo la serie del Fibonacci. Le foglie si dispongono sul ramo e le distanze fra le foglie seguono la serie del Fibonacci. Addirittura adesso c'è gente che fa le previsioni di borsa con la serie del Fibonacci, figuriamo. Quindi sono
i numeri. Chi era Fibonacci? Raccontaci anche chi era Fibonacci, perché non tutti magari sanno.
Fibonacci era chiamato il Fibonacci, come si chiamava Moro, mi pare un nome diverso, di Pisa, un grande matematico, era veramente. Solo che lui cercava di capire se la natura è organizzata in serie numeriche e ha preso una famiglia di conigli, no? E ha visto che nell'evoluzione delle nascite, le nascite dei conigli nascevano secondo questa serie, cioè un numero è la somma dei due numeri precedenti, per chiudere.
Non
momento.
Vi preoccupate, è un telefono che va? Squilla, adesso lo chiudiamo e ricominciamo con la serie di Fibonacci.
Lui semplicemente studiando una, diciamo, questa famiglia di conigli ha scoperto che i conigli si riproducevano seguendo la serie di Fibonacci, la legge dell'ereditarietà. Poi ha cominciato a studiare le foglie, i fiori, e dall'altro, insieme alla serie di Fibonacci, si può... Ah, si è finito, si è bello, faccio dopo.
No, non si deve distrarre perché sta registrando. Oh, e allora Radio Ross Brera, ciao Mauro, ti salutiamo e ricominciamo tra un attimo.
Un attimo.
Ciao Mauro,
chiudere.
Ciao.